Shalom Uvracha, buonasera a tutti e benvenuti alla 13ª lezione sul ciclo dei due livelli più alti dell'anima, di Chaya e Yechidah. Del volere, del piacere, del libero arbitrio, matrimonio con Hashem, Shavuot, Matan Torah, tutti gli altri argomenti che abbiamo sviluppato in questo fantastico ciclo. Oggi siamo il 23 di Tammuz, il 9 luglio del 2007, e siamo qui per decollare con la 13ª lezione su questo ciclo di argomenti. Abbiamo parlato anche di conversione, perché Matan Torah noi ci siamo convertiti, siamo diventati un popolo. Abbiamo parlato di Matan Torah, di libero arbitrio, abbiamo parlato di legame tra padre e figlio, di legame tra due essenze, che è più alto del legame tra padre e figlio. Ebbene, cari amici, siamo arrivati adesso all'argomento del matrimonio. Il giorno di Matan Torah è il giorno che ci siamo sposati con Hashem, e sicuramente tutti gli argomenti che abbiamo spiegato fino adesso sono collegati a questo punto. Abbiamo spiegato nelle lezioni precedenti che il giorno di Shavuot è il giorno che ci siamo sposati con Hashem, poiché quando Hashem ci ha fatto uscire dall'Egitto ci ha detto: io vi faccio uscire dalla prigionia per darvi la Torah, per sposarmi con voi, per avere un legame superiore al legame che avevo con Abraham Avinu fino ad oggi. Io avevo un legame con voi come padre e figlio. Adesso sulla montagna di Sinai, con il libero arbitrio, io voglio sviluppare un livello superiore di legame, un terzo livello, come abbiamo spiegato nella lezione numero 7, numero 8. Per cui Matan Torah rivela il terzo livello di unione che c'è tra noi e Hashem. Spero che voi avete questa lezione abbastanza chiara, perché sarà collegata a questa 13ª lezione del ciclo. Purtroppo le lezioni, anche se sono molto in ordine, in realtà non possono essere tutte collegate immediatamente. Dobbiamo delle volte sviluppare degli altri argomenti e poi ritornare a riprendere un argomento che abbiamo già toccato precedentemente. Per cui oggi toccheremo l'argomento del terzo legame del libero arbitrio che abbiamo parlato nelle lezioni 6, 7 e 8. Colleghiamoci al verso del Cantico dei Cantici che dice: Tzena orena beno Zion bamela Shelomo, uscite o figlie di Zion, batara nella corona, sheitera lo imo biom chatonato uviom simchat libom. Uscite fuori nella corona nel giorno del vostro matrimonio. Dice il Talmud, il trattato di Tanit, nell'ultima pagina, che biom chatonato, il giorno del matrimonio, è il giorno che Hashem ci ha dato la Torah e si è sposato con noi. Quando ci si sposa, c'è una ketuvah, c'è una chuppah, c'è l'anello del matrimonio, ci sono i testimoni, c'è un shatran che fa il matrimonio, che lui, quello che presenta. Dove sono tutte queste cose? Allora è scritto che la chuppah era la montagna che Hashem ha messo sopra la testa di Bene Israel e gli ha detto: o voi accettate la Torah, o se no farete una brutta fine. Abbiamo già parlato di questo argomento nella lezione numero 8. Ebbene, la montagna sopra la testa ricorda la chuppah che sta sopra la testa degli sposi. Poi c'erano i 10 comandamenti. I 10 comandamenti sono la Ketubah. Hashem ci ha detto: quando un marito sposa una donna e lui gli dice: questo è il contratto di matrimonio, queste sono le regole e le condizioni del nostro matrimonio, Hashem ci ha sposato sulla montagna di Sinai e ci ha dato le sue condizioni, i 10 comandamenti. La realtà, cioè Hashem ci ha dato 613 mitzvot, che però sono racchiuse e riassunte in 10 comandamenti. Come dice Rashi, ognuno dei 10 comandamenti include 10, 20, 50 fino a 100 mitzvot. Nei 10 comandamenti noi troveremo racchiusi tutti i precetti, gli ordini che Hashem ci ha dato nella Torah. Ad esempio, nella Torah c'è scritto non uccidere. Non uccidere vuol dire anche non umiliare, perché quando una persona viene vergognata, come se lui l'ha uccisa, perché il suo sangue viene versato. Allora uccidere una persona vuol dire versare il suo sangue fuori dal corpo. Umiliare, vergognare qualcuno, allora il suo sangue, invece di uscire fuori dal corpo, va nella faccia e diventa rosso. allora lui ha versato il suo sangue, sempre shfichutamim, perché uccidere vuol dire versare il sangue. Se lo versi fuori, lo versi nella faccia, comunque sempre versare il sangue di una persona è sempre un divieto simile. Allora, tutti i divieti della Torah troveremo che sono collegati a uno dei precetti dei comandamenti. Non rubare, nel non rubare ci sarà non rubare, non imbrogliare qualcuno, non fare delle cose che causano non inciampare una persona, oppure non rubare il cervello di una persona. Uno non può entrare in un negozio e dire quanto costa questo? Che bello, ma se io lo compro mi fai lo sconto? Sì, ti faccio uno sconto, poi dopo dice va bene, mi interessa, poi lui non ha nessuna intenzione di comprarlo. O ha una mezza intenzione di comprarlo, no? Sbagliatissimo. Quando io entro in un negozio e non ho intenzione di comprare, gli dico chiaramente, non so se lo compro, però volevo sapere a titolo informativo quanto costerebbe o se ci fosse uno sconto nell'ipotesi che io decido di comprarlo. Così non si illude nessuno. Ebbene, questo è anche un modo come rubare, perché uno può rubare soldi, può rubare il cervello di una persona, può rubare i sentimenti di una persona. E così tutti i 10 comandamenti in realtà racchiudono tanti altri precetti, tutti i 613 precetti sono inclusi nei 10 comandamenti. Per cui la nostra Ketubah, il nostro contratto di matrimonio, non è solamente i 10 comandamenti, ma è tutta la Torah che sono riassunti nei 10 comandamenti. Siccome Hashem sulla montagna di Sinai non è che poteva dare 613 mitzvot, come uno che va a sposare una donna, si mette lì 3 ore a fare un discorso, questa è la regola, quell'altra è la regola, quell'altra è la regola, quell'altra è la regola. Ovviamente quando uno si sposa dice delle regole generali, poi i dettagli sono inclusi in queste regole generali. E questo lo impariamo da Hashem. Hashem ha preso i 10 concetti più importanti, non che gli altri sono meno importanti, ma quelli più generici che riassumono, che racchiudono tutti gli altri, e così ci ha dato i 10 comandamenti come Ketubah che in realtà riassume e include tutte le 613 mitzvot. Andiamo avanti. Poi troviamo l'anello del matrimonio. Dove è l'anello? Nelle tavole della legge, Mosè ha scolpito le tavole. E Hashem gli ha detto, scolpisci, e Mosè ha trovato una roccia tutta di pietre preziose, si dice che era di zaffiro. Moshe Rabbeinu ha scolpito questa roccia e sono uscite fuori delle pietre meravigliose. E Hashem gli ha detto psol lecha, incidi per te. Allora Rashi commenta dal Talmud, non leggere incidi per te, ma incidi le rimanenze che siano per te. Da qui Moshe Rabbeinu è diventato molto ricco, perché tutte le rimanenze sono rimaste a lui. Ebbene, tutte le pietre preziose che sono venute fuori dalle tavole della legge, che erano due masse di pietra preziosissima, tutti questi avanzi erano come delle pietre preziose, erano come degli anelli che hanno un valore, con la quale benessere si sono sposati. Poi, chi erano i testimoni? Ci vogliono due testimoni per il matrimonio. I testimoni devono essere kasher e i testimoni devono essere non parenti, per cui Israele non potevano essere testimoni. Moshe Rabbeinu non poteva fare testimone perché lui era parente. Allora Hashem ha chiamato il cielo e la terra come testimoni che questo matrimonio sia valido e duraturo a condizione che Bene Israel osserveranno e rispetteranno le condizioni e le regole che Hashem ha stabilito. E se per caso Chas v'Shalom Bene Israel non rispetteranno le regole del matrimonio, il cielo e la terra non solo sono i testimoni, ma sono anche gli esecutori delle conseguenze della mancanza del rispetto del matrimonio. Quando una donna non rispetta il marito, va contro il marito, gli fa problemi, gli fa la guerra, il marito può divorziare questa moglie, e viceversa, quando il marito non si comporta bene, lui la moglie può chiedere il divorzio. Ebbene, il cielo e la terra sono i testimoni e dicono, se voi vi comportate bene, rispettate le regole del contratto, dei 10 comandamenti, tutti gli altri precetti, noi diamo la pioggia, la terra darà la frutta, e il mondo funzionerà come deve funzionare. Ma se voi non fate il vostro compito, noi come testimoni abbiamo il dovere di ripudiare questo matrimonio, che noi siamo testimoni, e noi non daremo la pioggia, non daremo la frutta, e così via. Poi, il giorno del matrimonio è il 6 di Sivan, il Shadchan, ovvero il tramite, in ogni matrimonio c'è un famoso agente che lui fa da tramite, e il Shadchan qui era Moshe Rabbeinu. Lui fa da tramite, fa l'agente di Bene Israel e fa l'agente anche di Hashem. In realtà il Shadchan non può essere una persona, dovrebbero essere due persone, perché ognuno fa l'interesse, un Shadchan fa sempre l'interesse del suo cliente. E qui invece c'era un solo Shadchan, c'era Moshe Rabbeinu che lui rappresentava Bene Israel e rappresentava anche Hashem. C'era un po' di conflitto di interesse, però fa niente, chiudiamo un occhio. E poi il matrimonio, i sei di Sivan, i testimoni, l'anello, il Shatran, la Ketubah, e la montagna era la Chuppah sopra la loro testa. Quando gli ebrei hanno fatto il vitello d'oro, e c'era un dubbio se forse la sposa aveva tradito il marito sotto la Chuppah, perché ancora erano sui piedi della montagna di Sinai e già avevano fatto il peccato del vitello d'oro, c'era un dubbio se la sposa aveva tradito il marito proprio sotto la Chuppah. Una cosa grave, che ancora non si è fatto il matrimonio, qui già c'è un tradimento. Cosa ha fatto Moshe Rabbeinu? Ha preso e ha rotto le tavole della legge. Come viene raccontato nel Talmud, riportato da Rashi, che Moshe Rabbeinu ha preso il contratto di matrimonio e ha detto: qui non c'è nessun matrimonio. La sposa ha peccato? No, non è più sposa. Dov'è la prova che lei è sposata? Le tavole della legge non ci sono più. Allora Moshe Rabbeinu, lui ha agito di sua spontanea volontà, come dice infatti il Talmud, che Moshe Rabbeinu ha fatto tre cose di sua iniziativa, senza chiedere permesso da Hashem, per difendere Bene Israel, e Hashem, in tutte le tre cose che lui ha fatto, Hashem ha consentito, gli ha dato ragione, ed è una cosa molto delicata. Uno ti dà delle tavole della legge, Dio ti fa diventare il suo messaggero per consegnare qualcosa, tu arrivi e vedi che c'è qualcosa che non va. Allora tu decidi che questa cosa è meglio che non la dai, perché c'è il rischio che poi questa metterà a rischio la vita del tuo cliente che tu rappresenti, perché lui era l'agente di Bene Israel che ha fatto Ciduk con Hashem. Allora cosa fa Moshe Rabbeinu da bravo Shatran? Dice: un attimo, è meglio che questo matrimonio lo rimandiamo un attimo finché non chiariamo le cose come stanno. Prende e rompe le tavole della legge, Bene Hashem dice: dove sono le tavole della legge? Dice: non ci sono più, sono rotte. Dice: come tu hai rotto le tavole che io ti ho dato da consegnare, con quale diritto? Chi ti ha dato questo permesso? Moshe Rabbeinu dice: devo tutelare gli interessi del mio cliente, io devo fare buon agente. Hashem dice: sì, va bene, ma sei anche il mio agente. Io ti ho fatto messaggero da dare le tavole della legge. Come mai hai tutelato loro e non hai tutelato me? Moshe Rabbeinu dice: però Hashem, tu lo sai che tu ami Bene Israel e io so che anche il tuo interesse, che in realtà magari sarebbe meglio rimandare questo matrimonio, visto che ancora le cose non sono pronte. Allora Hashem dice: va bene, so che l'hai fatto per il bene di tutti e due, allora chiudo un occhio. E così Moshe Rabbeinu ha preso delle altre tavole della legge, le ha riscolpite, ha scolpito le tavole, poi ha scolpito i comandamenti che erano incisi sulle prime tavole della legge, e così Moshe Rabbeinu, quando si è chiarito tutto, che Bene Israel non avevano peccato, era stata colpa del popolo che si era aggregato, Erevrav, quelli che si erano convertiti in maniera facile, in maniera soft. E sappiamo che una persona che si converte ma non è convinto di essere ebreo, questo è un grave problema, perché è uno che è ebreo ma in realtà non è completamente ebreo e non si capisce che identità lui abbia. Allora dice il Talmud: Kashem Gerim le Israel Kikotzim, sono difficili i convertiti per Israel come se fossero delle spine, perché delle volte uno si converte per una ragione particolare e non lo fa con sincerità al 100% e non si capisce se lui veramente si sente ebreo perché lui vuole essere ebreo o perché c'è una seconda ragione, e allora può essere una persona che non si capisce da che parte lui sia, ebreo o non ebreo, e può causare una confusione, perché se uno è estraneo uno si difende dagli estranei, ma se uno dice: io sono ebreo, sono Israel, però sono Israel ma non sono completamente Israel perché l'ho fatto ma non l'ho fatto, allora può creare confusione. È vero però anche quel che dice il Talmud, che, come parleremo già di questo argomento nella prossima lezione, non nella prossima, quella dopo ancora, perché la numero 14, vi anticipo già da adesso, parleremo ancora di matrimonio, perché io mi sono illuso di parlare di matrimonio in una sola lezione, invece se ne riusciremo a parlare in due lezioni sarà già un miracolo, se riusciremo a concludere questo argomento complicatissimo e molto molto profondo e molto anche interessante, specialmente per uno che deve sposarsi, oppure per uno che è sposato ma ancora non ha capito cos'è il matrimonio, sarebbe ora che si svegli. Allora, detto questo argomento, voglio qua chiudere questa parentesi, che c'è una seconda interpretazione che dice che perché i convertiti sono molto difficili, sono come delle spine al fianco per Israel, perché uno che si converte, che lui arriva ad Hashem con grande fervore, con grande calore, entusiasmo, e una persona che lui è nato invece già ebreo, lui prende già per scontato la Torah, dice tanto io sono già ebreo, sono nato con la camicia, non devo servire, anche se non osserva sono comunque ebreo, e purtroppo questo può causare un sentimento di leggerezza, di poco calore nel confronto delle mitzvot, e questo diventa come un'accusa nei confronti di Israel, perché in cielo dicono questa persona che lui non era ebreo è diventato ebreo, guarda come osserva, come caldo, come caloroso, tu che invece sei nato ebreo, tu non hai mio bisnore, eccetera, cioè, guarda come tu invece osservi le mitzvot, e questo è anche una spina nel fianco. Per cui un convertito può essere una spina nel fianco nel senso positivo, perché lui diventa molto attento e molto pio nell'osservanza, e questo può causare un'accusa, oppure nel senso opposto, perché lui potrebbe essere non conventissimo, avere una doppia identità, essere convertito per diversi fattori. Comunque, allora, lì c'era Erev Rav, c'erano tutti gli altri popoli che si sono mischiati in Israele, che quando sono usciti gli ebrei dall'Egitto, si sono aggregati altri popoli, altri prigionieri che volevano uscire, era l'occasione per loro di uscire, hanno detto anche noi vogliamo diventare ebrei. Sono usciti anche loro, si sono convertiti, e loro sono quelli che hanno causato il vitello d'oro. Quando c'è stato il vitello d'oro, Moshe Rabbeinu ha rotto le tavole della legge, ha rotto la Ketubah per togliere qualsiasi legame e vincolo tra lo sposo e la sposa, e automaticamente Hashem non poteva più accusare Bnei Israel di tradimento, perché non erano più sposati in quel momento. Allora Moshe Rabbeinu indaga, scopre di chi è la colpa, punisce i colpevoli e poi dice a Hashem, eccoci qua, rifacciamo sto matrimonio perché c'è stato un malinteso, credevo che Bnei Israel avevano peccato, invece non sono loro che hanno colpa, e adesso sai cosa facciamo? Rifacciamo le tavole della legge, Hashem gli dice tu le hai rotte, tu le rifai, io non ti ho dato di romperle, adesso tu le rifai le tavole della legge. Moshe Rabbeinu va, scolpisce le tavole, scolpisce anche il testo dei 10 comandamenti e lo ridà ai Bnei Israel, e qua arrivano le famose Luchot Shniot, le seconde tavole della legge. Cos'è Luchot Shniot? Luchot Rishonot sono le prime tavole. Le prime tavole sono state date in pubblico, tutto il mondo ha sentito le prime tavole della legge, ha fatto un sacco di rumore, tutto il mondo ha tremato davanti a questo grande evento. Cosa è successo? Le tavole si sono rotte. Perché? Perché hanno fatto molto rumore. Invece le seconde tavole della legge sono state date in massimo silenzio, nessuno l'ha saputo, e quelle lì non sono mai rotte, sono rimaste intatte. Per di più, nelle seconde tavole della legge, Hashem ha aggiunto tutta la Torah orale, tutto il Midrash, tutte le Halachot, tutto il Talmud. Perché? Perché quando le cose vengono fatte in silenzio hanno molto più successo e c'è molto più brachà. Le prime tavole tutto il mondo ne ha saputo, il mondo intero tremava, allora ci hanno dato solo le tavole che sono rotte. Secondo invece non sono rotte, ci ha aggiunto tutto quanto. Conosco nella vita delle persone che le piace chiacchierare tanto. Sempre tutto il giorno bla 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 raccontano così e alla fine le tavole della legge si rompono, le prime tavole della legge finiscono a rompersi. Invece se uno vuole garanzie di successo deve imparare dalle seconde tavole della legge, Luchot Shniot, che quelle rimangono per sempre. Andiamo avanti a capire un attimo cosa sta succedendo e riflettere sul discorso adesso del matrimonio. Allora, Matan Torah è il matrimonio tra noi e Hashem e tra Hashem e noi. A questo punto capiamo che il nostro matrimonio terreno ha a che fare col matrimonio con Hashem. E delle volte possiamo imparare dal nostro matrimonio e capire com'è il matrimonio con Hashem, o viceversa, noi possiamo guardare il matrimonio con Hashem e poi capire cos'è il nostro matrimonio. Qual è l'ordine più corretto? Dice il Talmud, ogni cosa che c'è nel mondo viene dalla Torah. Non esiste un qualcosa che c'è nel mondo e non deriva dalla Torah. La Torah è una pianta. Hashem ha disegnato questa pianta e con la quale Hashem ha creato il mondo, e la pianta è la Torah. E tutto quello che c'è nel mondo viene ed esiste grazie alla Torah. Per cui arriviamo a capire che se nel mondo esiste il concetto di matrimonio, che è una cosa talmente profonda, talmente particolare, che due persone opposte che si uniscono, oggigiorno purtroppo sappiamo che ci sono molte tendenze contrarie e sbagliate, contrarie alla volontà di Hashem e della Torah, addirittura abominevoli che vengono chiamate nella Torah, dove ci sono delle persone che dicono perché dobbiamo unirci a un sesso opposto, rimaniamo uniti nel nostro sesso, purtroppo questa è una cosa molto grave. Ebbene, fino a Matan Torah, fino a che nel mondo non c'era il concetto del matrimonio, questa idea sbagliata poteva anche avere una base. Poi quando Hashem si è sposato con Ben Israel e ha sviluppato nel mondo il concetto del matrimonio, automaticamente Hashem ha creato i presupposti e le condizioni in modo che possa nascere, esistere un matrimonio nel mondo. Perché questo deriva proprio da Hashem. Per cui se noi vogliamo capire bene cos'è il matrimonio, ricerchiamo cos'è Matan Torah e capiremo cos'è il matrimonio tra un uomo e una donna, terreno. Molti pensano, cos'è un matrimonio? Il matrimonio funziona quando una persona annulla se stesso, perché se vuoi unirti a qualcun altro, devi annullare la tua personalità, e questo è sbagliato. Altri fanno dei ragionamenti diversi dicendo, cos'è il matrimonio? Matrimonio è un modo come sistemare la mia vita. Uno potrebbe pensare al matrimonio, vivere da solo è scomodo, perché come faccio io a sistemare la casa, ho bisogno di una donna che mi aiuti, per cui la donna diventa come una donna di servizio. Questa è un'altra concezione molto sbagliata del matrimonio. Per un altro potrebbe essere il matrimonio come una combinazione, una sistemazione a livello economico, a livello di passaporto. Ci sono molte persone che sposano delle donne per sistemarsi un buon passaporto. Non a caso mi ricordo negli anni 80, io studiavo in America, avevo un passaporto libanese che faceva veramente schifo, e dovunque andavo mi guardavo come un terrorista, ci tenevo molto a cambiarlo il prima possibile, e avevo sempre il dubbio, ho detto magari sposo un'americana e allora magari io così avrò il passaporto americano. Ero talmente preoccupato dell'idea di dover essere condizionato di sposare un'americana o una donna con un buon passaporto, che questo avrebbe rischiato di compromettere il mio matrimonio. Allora mi sono trovato un avvocato, mi sono trovato un'istituzione che mi prendeva come rabbino, tutto fittizio ovviamente, ho falsificato un sacco di carte, un po' di cose, e Baruch Hashem, non ditelo agli americani perché sennò potrebbero compromettere la mia nazionalità americana, e mi sono fatto il passaporto americano per niente, perché poi alla fine mi sono sposato con un'americana. Però una cosa era molto importante: quando io ho sposato un'americana posso dire che avevo libero arbitrio di scegliere una donna che volevo, potevo scegliere anche una donna con passaporto libanese, non avevo problemi. Il mio destino era un'americana, spero Hashem, sono contento, però almeno avevo libero arbitrio di scegliere. Ebbene, cari amici, uno potrebbe anche decidere di sposarsi per sistemare un passaporto, ci sono molti che ragionano anche in quel senso lì. Ebbene, tutti questi ragionamenti sono completamente sbagliati e non c'entrano niente dalla concezione del matrimonio. E vediamo cos'è Matan Torah, iniziamo a riflettere cosa è il matrimonio. Prima di Matan Torah, Hashem si rivela ad Avraham Avinu e c'è scritto Vayera Elav Hashem. Hashem si rivela ad Avraham e gli dà delle rivelazioni spirituali, e Avraham parla con Hashem e ci sono delle grandi comunicazioni. Poi si rivela a Yitzhak e poi a Yaakov e così via. Cosa cambia quando Hashem si rivela sulla montagna di Sinai? Non c'è scritto che Hashem si è rivelato sulla montagna di Sinai. Vayera Hashem al Har Sinai, non c'è scritto così, no. Cosa c'è scritto a proposito di Matan Torah? Vayered Hashem el Har Sinai. Hashem è sceso sulla montagna di Sinai. Cosa vuol dire scendere sulla montagna di Sinai? Hashem ci fa capire che quando lui si sposa con Bene Israel, che il concetto del matrimonio non è solamente una comunicazione tra due persone. Io comunico con te, tu comunico con me, io mi rivelo a te. No. Cosa vuol dire matrimonio? La prima cosa, il significato del matrimonio non è un parlare tra due persone, ma è rendersi disponibili. Scendere, cambiare dal proprio livello e abbassarsi e venire incontro all'altra persona. Questa è la prima cosa del matrimonio che impariamo da Hashem. e sappiamo che Hashem, il re di tutti i re, il suo trono divino in cielo, nei mondi superiori, e lui è sceso con tutta la sua essenza totalità, non è che lui ha rivelato una parte di se stesso, ma è sceso con la sua essenza, come abbiamo già parlato e come parleremo ancora di questo argomento. Hashem ha voluto dare l'esempio per primo, ha detto, siccome ad oggi in poi inizia una nuova concezione, una nuova approccio di relazione tra un uomo e una donna, da adesso in poi nasce il concetto di matrimonio, ebbene, dice Hashem, io mi rivelerò sulla montagna di Sinai, e da questo momento qua voglio spiegare che non è più, il matrimonio non è solo una rivelazione, ma è un modo come scendere da dove si è e modificare la propria vita e venire incontro all'altra persona. Questo è quello che Hashem ha fatto nel confronto di Bene Israel, questo è quello che Hashem ha chiesto da Bene Israel di fare nei suoi confronti, e da questo atteggiamento nascono i presupposti di un matrimonio. Per cui, se noi vogliamo riflettere anche sul matrimonio terreno, noi capiremo che due coniugi non devono solamente parlare fra di loro, comunicare fra di loro, rivelarsi, no, devono trovare un modo come essere disponibili, come parleremo in lungo più avanti, come trasformarsi, come venire incontro all'altro senza perdere la propria identità. Matrimonio non vuol dire annullare se stesso, però matrimonio non vuol dire rimanere nella propria identità. Se volete vi dico i tre concetti del matrimonio principali, però non ve li spiego bene, ve li spiegherò prossimamente. Oggi parleremo di uno di questi tre argomenti. Allora, il primo concetto del matrimonio, possiamo dire quello che abbiamo detto adesso, vuole dire il marito si relaziona alla moglie cercando di capire il suo comportamento, cercando di avvicinarsi a lei, uscendo fuori dal suo modo di pensare. Ci sono delle relazioni tra due coniugi dove il marito dice alla moglie, guarda moglie, io la penso diversamente da te. Se vuoi fare come tu vuoi, per me va benissimo, però tu ti assumi le responsabilità. Sono fatti tuoi. Oppure, se non vuoi rischiare di sbagliare, mettiti da parte e lascia fare a me. Questo non è un matrimonio. Questo non è quello che ha fatto Hashem, quando si è sposato con Bnei Israel, per cui il matrimonio che deriva dal matrimonio di Matan Torah automaticamente non può funzionare in questa maniera, perché Hashem ha mantenuto la sua identità venendo incontro ai Bnei Israel. Hashem ha detto a Bnei Israel di mantenere la propria identità, però venendo incontro ad Hashem, accettando i suoi precetti, un modo di vivere completamente diverso da quello della norma, da quello che è diffuso nel mondo. Per cui, cosa vuol dire matrimonio? Vuol dire, da una parte circondare e dall'altra parte essere circondato. Vuol dire il marito viene incontro e circonda la moglie e viene, cerca di capire il suo modo di pensare, gli viene incontro. Per cui il concetto di matrimonio vuol dire venire incontro all'altra persona. Dall'altra parte però vuol dire anche essere responsabile. Perché se il marito viene incontro alla moglie e dice però io non voglio sapere niente, facciamo come vuoi te, io ti vengo incontro, io ti circondo, io vengo, faccio come vuoi te, però io non voglio avere responsabilità. Il concetto del matrimonio è venire incontro uno all'altro senza perdere la propria identità e senza perdere la propria responsabilità. Vuol dire una fusione di due identità che rimangono nella loro identità, però che si uniscono, però che ognuna di esse deve mantenere la responsabilità di questa relazione. Questo argomento è molto molto delicato e molto profondo, è legato a una storia, è legato al Tanya che spiega cos'è il nostro rapporto con lo studio della Torah. Che da una parte noi, quando studiamo la Torah, allora noi avvolgiamo lo studio nel nostro cervello, però noi contemporaneamente siamo avvolti dallo studio della Torah. Nel mondo fisico questo concetto non esiste, perché quando ci sono due cose, se una è più grande dell'altra, quella più grande avvolge quella più piccola e quella più piccola viene avvolta dall'altra. Il matrimonio invece è un concetto dove chi avvolge contemporaneamente viene avvolto, e quando mi sta avvolgendo o viene avvolto non deve perdere la sua identità e la sua responsabilità in questa relazione. A livello fisico questo concetto non può esistere, perché o uno è grande e avvolge l'altro, o il marito domina il matrimonio, allora lui avvolge, o la donna è più forte, lei avvolge il marito, ma che tutti e due avvolgono uno l'altro e ognuno mantiene la sua identità e la sua responsabilità, questo concetto a livello fisico non può succedere. Come può succedere nel matrimonio? Perché il matrimonio non è una questione materiale, non è una questione fisica, è una questione divina. Il nostro matrimonio deriva da qualcosa di divino e solo perché Hashem ha creato questo concetto incredibile, sposandosi, mantenendo la sua identità, però rendendosi disponibile, venendo giù incontro a Bnei Israel, che Israel hanno avuto Bnei HaKadosh Baruch Hu. Hashem si è reso condizionato dal comportamento di Bnei Israel. Hashem dice: se voi non vi comportate bene, io soffro. Vuol dire che Hashem ha voluto essere condizionato dal comportamento? Per cui il marito viene condizionato dalla donna, la donna dal marito, cioè ognuno avvolge l'altro e comunque ognuno mantiene la sua identità e la cosa più importante è mantiene la sua responsabilità. Questo fatto può succedere solamente perché Hashem ha creato il matrimonio, ha creato qualcosa di, si è sposato con Bnei Israel in questa maniera e lui ha fatto sì che esista questo concetto che è impossibile nel mondo, questa unione di due opposti. Vi dico, questo argomento non lo approfondirò molto questa sera, vi dico un altro argomento che non approfondirò molto questa sera e mi fermerò su un argomento solamente. L'altro argomento che non parleremo questa sera, che vi accenno e basta, che fa parte del matrimonio, che è un altro perno, pilastro centrale del matrimonio, è la modestia. Quando noi guardiamo un matrimonio di successo, specialmente se noi andiamo a guardare i matrimoni di una volta, dove c'era molto più umiltà, dove c'era molto più volontà di venire incontro l'uno all'altro, dove c'era molto più semplicità nel matrimonio, vediamo che quelli erano veramente matrimoni di grande successo. Quello che io vi sto insegnando adesso, voglio ricordarvi, si basa su una conferenza e su degli insegnamenti che io ho sentito da Rabino Manes Friedman, che lui è il capo di una scuola di ragazze a Minnesota, in America, e lui è venuto a Milano a fare questa conferenza sul matrimonio, lui ha scritto dei libri sul matrimonio e veramente lui scrive grandissime cose. Lui è un grande anche consulente matrimoniale, a livello internazionale viene consultato da tantissime coppie. Ebbene, lui elenca questi tre concetti e lui mette in risalto come quando Hashem si è sposato durante Shavuot con Bnei Israel, ha dimostrato il concetto di modestia, di semplicità. Quando una persona viene chiesta una domanda: come mai il tuo matrimonio è di successo? Allora uno potrebbe chiedersi la stessa domanda: come mai tu sei ebreo? Perché ti sei sposato con Hashem? Cosa ti fa diventare un buon ebreo? Allora uno dice: io sono un buon ebreo perché è una cosa giusta, perché è una cosa leale. Cosa è una buona moglie? A questo punto, ha una buona moglie ideale, che si comporta bene, che fa contento il marito. Tutte queste cose non sono quello che fanno un matrimonio, un vero matrimonio. Il vero concetto di matrimonio, come se noi da questo punto di vista, non è il fatto di essere buono, il fatto di essere giusto, il fatto, cioè, non sono solo queste cose, ma è la modestia che ognuno ha nel confronto dell'altro partner. E questo è un altro punto che noi non parleremo questa sera. Invece noi parleremo del primo, che è legato a quello che abbiamo studiato fino adesso anche nelle lezioni precedenti, che un vero matrimonio non può essere misurato con la logica. Un vero matrimonio non deve funzionare perché si capisce che è così, perché uno ha un'immagine che deve essere una certa maniera, perché è una somma di calcoli, come abbiamo spiegato anche nelle lezioni precedenti. Ebbene, un matrimonio non deve essere vincolato alla logica. Adesso vediamo di approfondire questo tema. Sempre per capire questo bene, questo argomento, vediamo di analizzare il matrimonio tra Hashem e Israele. Bnei Israele escono dall'Egitto, si sposano con Hashem. Per 40 anni gli ebrei studiano la Torah nel deserto, studiano la Torah giorno e notte, non si occupano di problemi materiali, di mangiare, di bere, di vestiti, hanno la manna, hanno l'acqua, hanno i vestiti che crescono. Hanno un grandissimo maestro come Moshe Rabbeinu e dopo 40 anni dicono ai Bnei Israel: adesso iniziamo a capire cos'è il nostro matrimonio con Hashem. Così dice Moshe Rabbeinu dopo i 40 anni di matrimonio, dice: solo adesso voi iniziate a capire quello del vostro matrimonio con Hashem. In altre parole, quando i Bnei Israel escono dall'Egitto e si sposano con Hashem sulla montagna di Sinai, non sapevano chi era Hashem, non sapevano cos'era la Torah, non sapevano cosa stavano per andare incontro, non sapevano niente. Si sono sposati alla cieca. Sapevano che Hashem era il loro sposo, sapevano che loro volevano sposare Hashem e basta. E sentivano che Hashem era legato profondamente dentro di loro. Però chi era Hashem, cosa era Hashem, cos'era le condizioni, tutte queste cose l'hanno scoperte dopo 40 anni di matrimonio. Se noi vogliamo bene capire il matrimonio, svilupperemo meglio questo argomento e poi capiremo com'è nel matrimonio terreno che nasce, che deriva dalla sua radice spirituale, che è il matrimonio tra Hashem e Bnei Israel. In altre parole, il matrimonio tra Bnei Israel e Hashem non è legato sulla conoscenza reciproca. Il successo di questo matrimonio tra Bnei Israel e Hashem non è legato al fatto che c'è stata un'analisi, che Bnei Israel hanno ragionato se Hashem era il loro vero sposo, il loro vero marito, no? Non c'era stato questo tipo di razionalizzazione del matrimonio. Come dice Talmud, che Bnei Israel si sono sposati con Hashem solamente perché non hanno razionalizzato, non si sono fatti delle domande, non hanno detto cosa c'è scritto, hanno detto Naaseh v'nishma. Se Bnei Israel avessero chiesto, vediamo un attimo cosa c'è nella Torah, vediamo un attimo da analizzare, Hashem gli avrebbe detto no, io con voi non mi sposo, questo non è un matrimonio. Quando gli ebrei escono dall'Egitto, loro sanno solo una cosa, che loro sono diretti e devono andare senza attendere, senza perdere tempo, diretti immediatamente sulla montagna di Sinai. Non sanno cosa stanno per fare, cosa gli sta aspettando, sanno solo una cosa, che loro vanno direttamente alla montagna di Sinai a sposarsi con Hashem. Hashem dice ai Bnei Israel, io ricorderò sempre il vostro merito, che voi mi avete seguito alla cieca, senza esitare, siete andati nel deserto, siete andati sulla montagna di Sinai, avete accettato la Torah senza sapere cos'era la Torah, dice l'Haftarah che abbiamo letto Shabbat scorso, la prima Haftarah delle Puroniot, che abbiamo letto la Shabbat Pinchas, Zacharti lach chesed neuraich, io ricorderò per sempre la tua bontà della tua gioventù, quando eri appena nata come popolo, che tu hai avuto fiducia in me, che tu sei venuto sulla montagna di Sinai, che tu non sapevi cosa ti stava per venire incontro, cos'era la Torah, hai accettato la Torah ciecamente, io per sempre ricorderò questo tuo merito e non ti dimenticherò mai. Questo è un matrimonio che ha avuto successo. Questo è il merito del matrimonio quando l'unione non è basata sulla conoscenza reciproca, quando l'unione non si basa su analisi logiche che possono solamente danneggiare questa unione. Certo, molti di voi si chiederanno subito la domanda, ma com'è possibile uno che si sposa senza ragionare, senza riflettere? Ebbene, rimanete un attimo in attesa che vediamo di spiegare, di analizzare questo argomento. È ovvio che se una persona si sposa con qualcuno che non c'entra niente col suo carattere, non trova nessun tipo di relazione con lui, ovviamente uno dice come faccio a vivere con una persona che non trovo niente in comune con lui. E sicuramente nel matrimonio bisogna trovarsi ad agio. Il re scrive in diverse lettere, chi è la persona che veramente potrebbe essere la tua anima gemella? Ebbene, il re dice una persona che quando parli con lui ti trovi a tuo agio, è una persona che ti piace dialogare, è una persona che ti stimola, è una persona che ti può portare avanti nella vita. Ebbene, dice Hashem, tutto questo è molto importante, però bisogna capire cos'è quello che conta nel matrimonio e cos'è quello che è secondario, cos'è il pilastro centrale del palazzo e cos'è invece il muro che non è neanche importante. Se una persona pensa che il suo matrimonio si basa sulla logica, non solo che lui ha un matrimonio molto debole, ma gli mancano le basi più importanti del matrimonio, come abbiamo anche parlato in passato. Bnei Israel hanno seguito Hashem nel deserto senza sapere cosa stavano facendo. Sono andati a prendere la Torah non perché loro ricevendo la Torah avrebbero ricevuto il Gan Eden, il paradiso, la ricompensa, le piogge, abbondanza materiale. No, Bnei Israel sapevano solo una cosa, che loro volevano sposarsi con Hashem. Questa è una vera unione e questo è un matrimonio che ha successo. Quando la parte più importante del matrimonio viene messa in risalto, quando le cose secondarie del matrimonio, che possono avere un minimo di valore, però sono un dettaglio, rimangono un dettaglio. Bene, Israele, loro sapevano solo una cosa, che loro volevano Hashem e basta. Non volevano la ricompensa, le piogge, i meriti, la terra di Israele, la terra più bella del mondo. Non c'era nessuna logica. Per cui se noi vogliamo riflettere questo argomento e vedere come questo anche funziona nel matrimonio terreno, che il matrimonio terreno deriva dal matrimonio spirituale, funziona anche nella stessa maniera. La base del matrimonio terreno tra due anime gemelle è qualcosa di irrazionale, è qualcosa che non si conosce a fondo. Ci sono delle persone che dicono: io voglio frequentare la persona per conoscerla meglio, io voglio addirittura convivere con la persona perché così sono sicuro che anche a tutti i livelli la conosco. Ebbene, queste sono le persone che non hanno capito niente del matrimonio. Perché? Innanzitutto, chi dice che conoscere a fondo la persona vuol dire frequentarla, frequentarla, conoscerla bene, questo non vuol dire per niente conoscerla a fondo. Perché una persona, sappiamo che ha una maschera, e quando si relaziona con qualcun altro lui tira fuori la maschera e fa vedere il suo atteggiamento diverso, poi chissà veramente l'identità nascosta, i problemi, l'identità, il vero carattere della persona. E anche se si viene a conoscere una persona prima del matrimonio, comunque la si viene a conoscere solamente come una persona single, come una persona non sposata. Una persona non sposata si comporta ben diversamente da una persona sposata. Per cui anche se una persona si illude di aver conosciuto bene la persona che lui sta per sposare, in realtà non ha conosciuto quella persona che lui sposerà, perché quella persona non era una persona sposata, era una persona singola. Per cui sicuramente chi si illude di aver conosciuto bene la persona si sbaglia, e chi si illude di conoscerla comunque non è quella la persona che lui dovrà sposare, perché da sposata sarà un'altra persona. E se anche una persona convive con una persona e si illude dicendo: ah, ma adesso lo conoscete ancora meglio perché siamo... comunque non è sposata, e finché due convivono non sono sposati. Il miglior modo come rovinare un matrimonio forse è convivere con una persona, secondo me, perché tutte le persone hanno tantissimi difetti. I difetti, bene o male, uno li nasconde, prima o poi vengono fuori, certo, però non è che uno deve conoscere tutti i difetti prima del matrimonio, perché sennò dopo uno dice: ma come faccio a sposarmi una persona così piena di difetti? Quando una persona è sposata con una persona e vive con lei dopo che sono sposati, ovviamente i difetti fanno parte della vita, perché ognuno ha i suoi difetti, ormai le due persone sono già unite, sono unite perché diventano una cosa unica, e così come una persona non vede i propri difetti, non vede neanche i difetti di sua moglie. Ma quando due persone convivono insieme e iniziano a vedere profondamente uno l'altro, e iniziano a vedere anche i difetti uno dell'altro, ma non sono ancora sposati, non sono ancora uno in tete A, succede che cosa? Che loro vedono i difetti che ognuno ha, però non li analizzano più, non li guardano più come una persona sposata che dice: sì, vedo i difetti, però in realtà anch'io ce li ho, e con tutti siamo fatti i difetti, noi siamo un tutt'uno, per cui così come uno vede i propri difetti, non li vede come se non li vedesse, così anche i difetti della sua compagna, della sua anima gemella, non se ne accorge più di tanto perché sono sposati. Invece due che convivono iniziano a vedere bene, profondità, ognuno i difetti dell'altro, però non sono ancora sposati e si stanno ancora guardando come due che sono due cose separate. Molto spesso due che convivono rischiano di rovinare il loro matrimonio. È vero che la Chiesa ti dice che è vietato di convivere perché non è vietato, eccetera. Io non sto parlando da quel punto di vista lì. Sicuramente anche alacricamente, non c'è bisogno neanche chiedere, perché non è... Cioè, io sto parlando da un punto di vista di successo di matrimonio. Perché i matrimoni ebraici, i matrimoni di successo, sono delle persone che escono qualche settimana e poi dopo non devono né convivere né fare tutte quelle altre cose che nel mondo sono diffuse? Perché quei matrimoni hanno una percentuale di divorzi bassissima, i matrimoni di Shidur. Uno può pensare che i matrimoni combinati sono matrimoni superficiali, ebbene... Quelle persone che loro pensano che il matrimonio è un'analisi e conoscere bene la persona e si illudono di aver conosciuto, di aver capito la persona, questi sono i matrimoni più superficiali che ci sono invece. Esattamente l'opposto. Perché loro pensano di aver capito chi è la persona e si sono costruito un'idea e pensano che il matrimonio si basa su quell'idea che loro hanno costruito, e quando loro sono sposati sono convinti che loro... finalmente sono felici perché loro hanno raggiunto quell'idea lì che loro volevano. In realtà La persona che loro hanno idealizzato non era quella persona probabilmente che loro hanno pensato, e probabilmente questa idea sicuramente non è la base del matrimonio. Se loro rimarranno uniti solo in base all'idea che si sono illusi, che si sono conosciuti da prima, e si sono illusi che questo era il tipo di persona che ognuno voleva, sappiate, dice Manis Friedman, che questo matrimonio ha pochissimo successo e non ha continuità. Come mai il matrimonio funziona? Perché le persone, dopo che si sono sposate, mettono da parte questa idea di essere convinti di aver sposato la persona che loro hanno razionalizzato, pensato che è la persona ideale per loro, e iniziano a creare di qualcosa molto più solido nel matrimonio. Se una persona vuole essere intelligente e vuole avere solidità nel suo matrimonio, deve capire che dall'inizio non deve dare importanza su cose secondarie. L'idea che lui può avere di una donna non è questo quello che lui lo fa sposare con quella donna. Quando Bene Israel si sono sposati con Hashem non avevano idea con chi si stavano sposando, sapevano che quello era il loro marito. Hashem probabilmente conosceva Bene Israel, ma sicuramente Bene Israel non conoscevano Hashem. Però loro sono usciti dall'Egitto dicendo: noi ci sposiamo. Questa è la nostra anima gemella, c'è qualcosa dentro di noi che ci attrae, che ci unisce ad Hashem, e noi andiamo e ci sposiamo, e il nostro matrimonio con Hashem si è realizzato solo con questa condizione, ed ha avuto successo ed ha successo solo per questa ragione. I matrimoni terreni, se vogliono avere successo, devono sapere che devono basarsi su questo fatto. Purtroppo abbiamo già spiegato in passato che le persone vogliono sempre razionalizzare. Una persona dice: come faccio a sposarmi con qualcuno che io non ho idea di chi sia? Una persona che io ho sempre pensato che questa non è la persona, io ho un'idea diversa di uomo, lei dice non è una persona, ho un'idea diversa di donna. Poi tutti vanno a vedere il cinema, vedono grandi attori e dicono: ah, questo è il mio uomo ideale. E questa bellissima attrice è proprio la donna che io vorrei vivere, con la quale vorrei sposarmi. E queste persone sono degli illusi, che perdono la loro vita a cercare una donna che non troveranno mai. E cercano, e cercano, e cercano, e si sono dimenticati che quello era un film. Ma la vita non è un film, è molto più reale di un film. Il matrimonio è una cosa completamente irrazionale. Solo che a noi piace illuderci di capire quello che noi stiamo facendo, per cui noi ci creiamo una logica di quello che stiamo per fare, noi ci creiamo un'idea e diciamo: adesso ho trovato il mio marito perché l'idea che io avevo del mio marito l'ho trovata. Bravo, non hai capito niente. C'è un libro intero che ha scritto Manis Friedman su questo argomento. Ebbene, ci sono molti matrimoni che saltano, oppure rischiano di saltare, perché dopo il matrimonio il marito dice: mamma mia, io pensavo che io mi sposavo una donna di questo tipo, invece ho scoperto che la mia moglie non è così, ho sbagliato tutto. E sono molto desolato di questo matrimonio, se potessi tornare indietro lo rifarei. Ebbene, questa persona non ha capito niente del matrimonio. Lui pensa di aver capito che il matrimonio è la costruzione logica e il suo ragionamento che, di idea di donna che lui si era fatto, e pensa che quello è il matrimonio. In realtà il suo errore non è di aver trovato una donna che era diversa da come lui pensava. Il suo vero errore, sapete qual è? Che lui pensa che il matrimonio era l'idea che lui si era costruito prima. Lui pensa che quello vuol dire matrimonio. E allora quando lui vede che la donna non è quello che lui aveva in mente prima, è desolato. Ma lui non si rende conto che se lui ha sposato quella donna lì, probabilmente quella è la sua anima gemella. C'è qualcosa dentro che lo portava a questa donna qui. La moglie non è una costruzione di tanti vantaggi, di tante logiche, di tanti concetti, di tante idee che lui aveva prima, di cosa era la donna, di un concetto fisico, di un concetto caratteriale, di un concetto intellettuale. No, se lui ha sposato quella donna, quella era la sua anima gemella. Delle volte ci sono delle anime gemelle che si divorziano anche, perché quando c'è una persona diventa alcolizzato, diventa un drogato, anche se lui è sposato con la sua anima gemella, alla fine la moglie gli dice: adios, io non posso vivere con fuori di testa come te. Non è necessario pensare che due che hanno divorziato vuol dire che hanno sbagliato l'anima gemella. È un argomento comunque assai complesso questo qua. Però Quella persona che si pente di essersi sposato con una donna perché non era l'idea che lui aveva di matrimonio o di donna, quella persona lì fa un grande errore. Perché il suo vero errore non è di aver sposato una donna diversa dalla sua idea. Il suo vero errore è di pensare che la donna e il matrimonio sono la costruzione, sono la realizzazione di un'idea che lui aveva prima. Ed è per questa ragione, come dicevo prima, le persone tendono a sposarsi cercando di realizzare una certa idea di matrimonio, di uomo, di donna, che in realtà non è questa la base del matrimonio. Però dopo il matrimonio, siccome questa idea non ha nessun valore, non ha nessuna consistenza, continuità e solidità nel matrimonio, devono iniziare a trovare delle vere ragioni. E vi dico, dopo 40 anni Bene Israel hanno capito cos'era il matrimonio con Hashem. E le persone dopo che si sposano iniziano a rendersi conto. Più passano gli anni, più iniziano forse a razionalizzare, a capire, a sentire, a integrare questo concetto. Nel momento che sono sposate, Bene Israel sapevano quello era il loro marito e basta. Per cui le ragioni che ci portano a sposarci non saranno mai sufficienti per mantenerci sposati. Quello che noi pensiamo che una certa persona, quella donna per me è l'ideale perché questa è la mia idea di donna, dobbiamo dopo il matrimonio iniziare a pensare a qualcosa di nuovo in modo di rendere il matrimonio solido. Il matrimonio non può basarsi su una bella idea, perché una bella idea è solo una bella idea, non è un matrimonio. E Bene Israel quando sono usciti dall'Egitto non sono andati a sposarsi con Hashem perché avevano una bella idea, ma perché loro sapevano una cosa sola, che loro volevano unirsi in maniera irrazionale a qualcosa che era una parte di se stessi, la loro metà. Hashem si è unito con noi nella stessa maniera e di conseguenza anche noi ci siamo uniti con Hashem. Coloro che vogliono razionalizzare il matrimonio e vogliono farlo diventare qualcosa che ha senso, devono ricordarsi che Bene Israel solo dopo 40 anni hanno iniziato a capire. E se loro si fossero sposati volendo e cercando di capire cos'era il matrimonio con Hashem, non si sarebbero mai sposati con Hashem. Lo dice chiaramente il Talmud nel Trattato di Shabbat, che tutta la forza di Israele si basa sul fatto che loro sono venuti a sposarsi con Hashem e hanno detto Naaseh v'nishma, faremo, ascolteremo. Cosa vuol dire faremo, ascolteremo? Vuol dire che noi non stiamo cercando di capire cosa stiamo facendo, noi vogliamo sposarci e basta. Per cui se uno vuole avere un matrimonio di successo, è meglio che non permette a tutte le sue idee del passato e tutti i suoi preconcetti di idea, di matrimonio, di uomo, di donna, di interferire nella sua scelta. Magari sì, deve dare un valore minimale a queste cose, però se fa diventare di questo la base del matrimonio, il suo matrimonio è molto a rischio. Per cui bisogna sapere se il matrimonio si basa su una relazione irrazionale, un'unione che è superiore alla logica, bisogna capire di non dare troppo valore alla logica, al carattere, all'alto fisico. Certo, uno dice anche l'oggi ha bisogno della sua parte, senza dubbio. Ci sono delle persone che fanno del fisico l'80% e il 10% al carattere e poi il 10% all'anima. Come se una persona costruisse un palazzo e il pilastro centrale lo fa piccolissimo e i muri non portanti li fa enormi. Questo palazzo si distrugge dopo una settimana, se verrà mai costruito un palazzo del genere, se potrà mai durare. Per cui i due coniugi devono capire che l'unione non può essere solo razionale e bisogna dare consistenza. E il nostro matrimonio non è una cosa razionale. L'unione di due opposti non è una cosa razionale. Così come Hashem si è sposato con noi in maniera irrazionale, come abbiamo spiegato nelle lezioni di libero arbitrio, abbiamo spiegato che l'unione del matrimonio è superiore all'unione di padre e figlio. È un'unione di libero arbitrio, un'unione completamente incondizionabile. È un'unione che viene da più alto di Hayavim, da Yechidah, così anche l'unione che c'è terrena tra due persone, il matrimonio non è una cosa logica, non è una cosa razionale, e il matrimonio non sarebbe mai esistito se non perché Hashem ha creato il concetto di matrimonio sposandosi con Bene Israel sulla montagna di Sinai, ha divulgato, ha innovato un nuovo concetto nel mondo che è matrimonio, e dal matrimonio di Matan Torah nasce il concetto di matrimonio nel mondo. Il matrimonio non è una cosa fisica, è una cosa divina. L'uomo non può confondere e innacquare, rovinare qualcosa di divino trasformandolo in qualcosa di fisico, guardando il carattere, guardando l'intelletto, perché non è questo il matrimonio. La base del matrimonio nasce da Hashem, per cui deve rimanere qualcosa di simile e non deve perdere la sua origine, la sua identità, perché poi è come una persona, come un qualcosa che viene un'imitazione di un qualcosa che non è più quella cosa lì. Se uno vuole imitare però trasformando L'identità, l'essenza del matrimonio non è più un matrimonio, non è più quello che Hashem ha fatto. Pensando oggi su questo argomento, mi è venuto in mente addirittura un parallelismo molto strano, molto lontano, che non c'entra molto però una somiglianza. Se noi riflettiamo, siccome oggi si parla molto di omosessualità e ne abbiamo parlato molto nelle nostre lezioni, un argomento che voglio approfondire sempre di più, se noi riflettiamo su questa tendenza che alcuni uomini, oppure alcune donne che vogliono copiarsi il loro sesso, e loro dicono, noi siamo nati con questa natura. In realtà loro cosa stanno dicendo? Questa nostra tendenza non è un capriccio, non è come un vizio, questo è proprio il nostro sentimento, nel nostro cuore noi troviamo sentimenti per una persona che è del nostro sesso. Hashem ci dice, bene, io vi ho creato con delle nature, però voi dovete avere anche la forza di superare le vostre nature, di dover trasformare. Paradossalmente si potrebbe dire che alcune persone, se una persona vuole realizzare il matrimonio basando un'idea che lui si è creato, un'idea che lui ha nella sua indole, nella sua natura, che lui pensa che questo è il matrimonio, potrebbe sembrare da lontanissimo, ma potrebbe avere un punto in comune con quello che dice, questa è la mia idea di matrimonio, accoppiarmi a qualcuno del mio sesso. Certo, è molto lontano, ma è sempre un'idea che tu hai di matrimonio. Ma il matrimonio è una cosa fisica, una cosa divina, una cosa che Dio ha creato. E lui l'ha creata con dei parametri. Se tu cambi i parametri, non è più il matrimonio che Dio ha creato, non è più qualcosa di divino. Per cui se tu pensi di poter creare una copia basandosi sulla tua idea di cosa vuol dire famiglia, staccandoti dalla volontà, da quello che Hashem ha creato la famiglia, tu non stai creando nessuna famiglia, perché Hashem ha detto che la famiglia, quando un marito e una moglie si uniscono e creano qualcosa di un palazzo nuovo. Ebbene, da lontano, una persona che dice, che parte dicendo, io voglio sposare una donna che mi assomiglia a quell'attrice, e io voglio sposare una donna che è così, 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 come uno che va a fare la spesa e fa una lista della spesa, ebbene lui non sta sposando, non sta facendo un matrimonio come Dio ha voluto. Un'unione superiore, qualcosa di razionale, no? Lui sta realizzando un'idea che lui ha in mente. Uno può avere una certa idea a livello di accoppiarsi a un uomo, quell'altro ha un'idea di avere un matrimonio così, lui si è fissato che quella è l'idea del matrimonio. Ma chi ti ha detto che quella è l'idea? Chi ti ha detto che questo è il matrimonio, che questa è la tua anima gemella? Ebbene, gli uomini devono ricordarsi che se qualcosa è divino, deve rimanere come tale. E non deve diventare qualcosa di fisico, qualcosa di carattere, qualcosa di logico, qualcosa come una lista della spesa. Cari amici, mi devo fermare qua, parleremo ancora di questo argomento, molto profondo. Qui io vi saluto e vi do appuntamento a questo giovedì per la 14ª lezione che parleremo sempre del matrimonio. Shalom, shalom a tutti.